Sulla prima interrogazione del consigliere Morandi, io l'ho letta e riletta, e ho visto che era proprio così, e cioè si faceva riferimento, per quanto riguarda IREN S.p.A., alla semplice riduzione agli amministratori del compenso del 15%, senza fare riferimento ai numeri assoluti. Per cui io questa risposta la potrei intitolare il pollo di Trilussa. Perché? Innanzitutto occorre precisare che la cifra indicata dal consigliere Morandi, 5 milioni di euro per compensi al consiglio di amministrazione di ERA, non è esattamente conteggiata. Come si desume dall'ultimo bilancio approvato da ERA, che è disponibile sul sito della società e su quello del Comune, l'importo dei compensi all'intero consiglio di amministrazione ammonta a 2.255.000 euro, meno della metà di quanto indicato dal consigliere. L'importo è comprensivo degli emolumenti per la carica, degli altri compensi e incentivi, nonché dei benefici non monetari, come previsto dalla regolamentazione CONSOB. In particolare, per quanto riguarda i consiglieri di amministrazione, il compenso deliberato dall'Assemblea ammonta a 50.000 euro annui, a cui può eventualmente aggiungersi un ulteriore emolumento per la partecipazione ad altri consigli di amministrazione della società del gruppo e ad altri organismi collegiali nell'ambito del consiglio di amministrazione di ERA. Al presidente e all'amministratore delegato di ERA è stato attribuito un compenso annuo di 350.000 euro, di cui 50.000 in qualità di componenti del consiglio di amministrazione della società e 300.000 in ragione delle rispettive cariche ricoperte e delle deleghe ad essi attribuite. Possono inoltre percepire un'indennità di risultato di importo variabile in relazione al raggiungimento degli obiettivi. Per quanto riguarda il 2009, il compenso complessivo percepito dal presidente è stato pari a 427.300 euro, quello percepito dall'amministratore delegato 441.900. Al vicepresidente di ERA è stato attribuito un compenso annuo di 120.000 euro, di cui 50.000 in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione della società e 70.000 quale vicepresidente della società, presidente del Comitato di Remunerazione, presidente del Comitato di Controllo Interno, presidente del Comitato Etico e componente del Comitato Esecutivo. Ricordo che in occasione dello scorso rinnovo delle cariche sociali di ERA, avvenuto nel 2008, i compensi attribuiti al vicepresidente e ai consiglieri di amministrazione non sono stati incrementati rispetto a quanto deliberato nel 2005. Ricordo anche che gli emolumenti complessivi corrisposti nel 2009 al consiglio di amministrazione incidono per lo 0,07% sul totale dei costi della gestione, che è della gestione caratteristica della società. I compensi in questione sono inferiori a quelli corrisposti ai loro amministratori dalle società multi-utility confrontabili con ERA, e cioè A2A e IRAN. Ecco, siccome vi dicevo che questo puro riferimento alla percentuale mi ha così sollecitato ad andare a vedere per dare un'informazione completa al Consiglio, naturalmente non certo per far polemica, quali erano i compensi in queste società, sono arrivato a questi sorprendenti risultati. A2A, Multi Utility di Milano e Brescia, ha adottato un sistema di governance duale. La società non ha dunque un consiglio di amministrazione, bensì un consiglio di sorveglianza, i cui 15 componenti sono nominati dai soci, e un consiglio di gestione, i cui 8 componenti sono nominati dal consiglio di sorveglianza. I compensi corrisposti nel 2009 ai componenti dei due organi ammontano complessivamente a 4.120.000 euro. Il presidente del consiglio di gestione ha percepito un compenso di 912.000 euro. Ai due vicepresidenti che si sono succeduti, nel giugno 2009 c'è stato il rinnovo delle cariche, è stato corrisposto un compenso complessivo di 387.000 euro, agli altri consiglieri 77.600 euro. Nel 2009 i due presidenti del Consiglio di Sorveglianza, anch'essi succedutesi nel corso del 2009, hanno ricevuto complessivamente un compenso di 588.000 euro, i due vicepresidenti 345.000 euro, gli altri consiglieri di sorveglianza compensi variabili, il cui ordine di grandezza si collega attorno ai 100.000 euro. Poiché i componenti del Consiglio di sorveglianza sono nominati dagli enti locali, è possibile desumere dai siti degli enti locali anche i compensi a regime, in vigore dopo il rinnovo avvenuto nel giugno del 2009. Non è invece possibile per i componenti del Consiglio di gestione, in quanto non sono nominati direttamente dagli enti locali. Il compenso annuo a regime del Presidente del Consiglio di sorveglianza ammonta a 500.000 euro, quello del Vicepresidente a 300.000 euro, per gli altri consiglieri i compensi variano da 85 a 95.000 euro. Per tutti è previsto inoltre un gettone di presenza per le sedute dei comitati. Veniamo a questo punto al metro di paragone, e cioè la società IREN, quella da cui eravamo partiti per questo 15% che voleva dimostrare che il Comune di Modena e ERA sono spendaccioni. IREN, la società nata dalla fusione fra IRIDE, Genova e Torino ed Enia, Reggio Parma Piacenza, ha operato una riduzione mediamente del 15% sui compensi del Consiglio di amministrazione rispetto a quelli precedentemente corrisposti all'organo amministrativo di IRIDE. Tuttavia, mentre l'indennità dei 9 consiglieri senza deleghe ammonta a 23.000 euro, ai 4 componenti del comitato esecutivo sono attribuiti compensi superiori rispetto a quelli corrisposti da ERA. Il Presidente riceve un compenso di 495.000 euro, l'amministratore delegato 472.500, il direttore generale, che fa parte del Consiglio di amministrazione, 391.500. Il vicepresidente, che in IREN oltretutto è senza deleghe, percepisce 123.000 euro all'anno. Questa è l'informazione completa che ovviamente ben potrà essere valutata dai consiglieri come elemento di serena e tranquilla valutazione del livello dei compensi degli amministratori della nostra multi-utility. Passiamo alla era il perché di una scelta economicamente penalizzante, quella che è stata illustrata anche per conto di altri consiglieri dal consigliere Nicola Rossi. Le informazioni di stampa, che sono la fonte sulla quale legittimamente è stata costruita questa interrogazione, che riguardano le offerte per la quota in era ambiente che sono richiamate, non sono precise, in quanto, oltre che non indicare esattamente l'importo, confrontano offerte che hanno caratteristiche fra loro molto diverse. Infatti, le due offerte erano differenti su alcuni elementi di sostanza, tra cui le modalità di pagamento del corrispettivo per la quota e anche sull'importo totale dichiarato. Inoltre, il fondo F2I aveva avanzato una proposta corrispondente al 35% del capitale di ERA Ambiente rispetto al 25% posto in vendita, a cui si riferiva correttamente l'offerta EISER. Attenzione che questo cambia tutto, perché se uno dice tu se porti l'offerta al 35% del capitale io ti do di più, appartiene alle normali, prassi della borsa. Resta il fatto che se io voglio vendere solo il 25%, dico la ringrazio, ma non perdo la possibilità di influire all'interno di quella società anche se tu mi offri una somma maggiore. Ecco, il punto è tutto qua. Probabilmente in questo, vedo lo sguardo del consigliere Rossi, un po' l'articolo certamente è nell'ambito delle dinamiche che si verificano nel giornalismo borsistico, indubbiamente ha, come dire, fiutato non un quadro complessivo, ma solamente alcune delle informazioni presenti. Vanno poi sottolineati alcuni elementi. La decisione assunta dal Consiglio di amministrazione in merito alla preferenza dell'offerta avanzata da EISER rispetto a quella avanzata da F2I è stata assunta all'unanimità, e ciò è avvenuto durante l'intero processo decisionale che ha richiesto circa un anno, nell'ambito del quale si era data evidenza anche ai soci pubblici in sede della presentazione del piano industriale di ERA che c'erano appunto queste offerte. Le ragioni sono principalmente riconducibili a 5 elementi. Primo, la quota minima richiesta da F2I era significativamente superiore a quella posta in vendita, 35 contro 25. EISER invece ha avanzato un'offerta in linea con le richieste. Secondo elemento, la struttura del prezzo offerto era molto diversa. Acer ha offerto un pagamento immediato e incondizionato dell'ammontare. F2.1 ha condizionato una parte importante dell'offerta, circa un terzo, sia in termini di importo sia di tempistica di pagamento, al verificarsi di determinati eventi nei tempi stabiliti, cioè la posta, la sottoposta, sia a condizione che a termine. E lei sa che, indubbiamente, la condizione e il termine inglobano un elemento futuro ed incerto rispetto al quale si corre un rischio, mentre la società voleva vendere, punto. Terzo punto, F2I ha richiesto impegni e posto condizioni onerose all'uscita, ossia in occasione della cessione della sua quota. Acer non ha avanzato richieste di rivendere la quota acquistata da ERA. Cioè, volevano pure essere garantiti, comprare il 35% mentre si voleva vendere il 25%, e volevano, ponevano condizioni e termine, e in più volevano essere garantiti nel caso in cui uscissero. 4. Le richieste in merito alla governance erano, oltre che commisurate alla quota acquistata, maggiormente gravose, soprattutto rispetto all'attività gestione e rispetto all'offerta F2I. Quinto punto, Acer opera già nel settore ambiente, essendo socio di una società con natura simile a ERA Ambiente in Gran Bretagna, e questo ovviamente introduce un ulteriore elemento di criticità. La correlazione costruita tra l'operazione di ERA Ambiente e la dinamica tariffaria nell'ambito modenese è totalmente insussistente. ERA Ambiente, che opera nell'attività di smaltimento, non ha alcuna competenza nella definizione delle tariffe per il servizio di igiene urbana nell'ambito modenese. I prezzi di smaltimento di ERA Ambiente sono definiti da regione o dal mercato. Inoltre, risulta totalmente incomprensibile la ragione per cui si ritenga che la cessione della quota di ERA Ambiente possa essere penalizzante per i cittadini, in particolare per quelli di Modena. Cioè, nella struttura dell'assetto del gruppo, non è in grado di determinarsi un rapporto di causa ed effetto fra quello che succede ai cittadini e quello che succede nella compagine e nella governance. Sulla base di quanto sopra può essere respinta con fermezza l'affermazione che vi possa essere stato un danno economico per i soci, valutazione peraltro suffragata anche dal parere dell'advisor finanziario che ha assistito la società in questo processo. Adesso passiamo all'interrogazione del consigliere Morandi sulla vendita delle azioni. La decisione di procedere alla vendita delle azioni nel mese di settembre 2010 è stata attentamente ponderata. Come previsto dal bilancio di previsione del 2010 approvato da questo Consiglio, era necessario procedere entro la fine dell'anno alla vendita di una quota consistente di valori mobiliari destinati a finanziare la parte investimenti. La minore entrata in conto capitale che si sarebbe determinata rimandando la vendita avrebbe causato il mancato rispetto del patto di stabilità, con pesanti conseguenze per l'ente e quindi per i cittadini modenesi. Oltretutto ciò sarebbe avvenuto in un quadro di estrema difficoltà per i bilanci degli enti locali, ulteriormente aggravata dalle manovre di un governo sempre più incapace di governare la crisi e sempre più abile nello scaricare sulle spalle degli enti locali la propria inefficienza e la propria incapacità di amministrare la cosa pubblica. È noto a tutti che già dalla fine del 2008 l'andamento dei corsi azionari è decisamente depresso. È anche noto che gli andamenti dell'economia sono ciclici e che prima o poi i mercati finanziari torneranno a dare il giusto valore alle nostre aziende quotate. E tuttavia non era possibile attendere la ripresa dei mercati. Questa amministrazione ha quindi cercato, nell'attuale contesto, di massimizzare il valore della propria ricchezza. Lo ha fatto vendendo le azioni ERA al massimo prezzo realizzabile in quel momento e lo ha fatto ottenendo la retrocessione dei dividendi che, non dimentichiamolo, quest'anno entreranno nelle casse del Comune nonostante il Comune non sia più proprietario delle azioni sottostanti, e cioè fa parte dell'accordo che è stato raggiunto. È per queste ragioni che l'incoerenza denunciata dal consigliere Morandi non esiste assolutamente. La valutazione delle azioni ERA che viene fatta nel bilancio di HSST riguarda il lungo periodo. Le azioni ERA conferite in HSST sono in larga parte soggette al sindacato di voto e quindi la loro vendita non è possibile fino a che esiste il patto. È quindi corretto valutarle considerando un arco temporale ampio. Come afferma la nota integrativa, fra l'altro, vi è un largo consenso fra gli analisti, e quindi c'è la spiegazione anche dal punto di vista tecnico-contabile rispetto a questa legittima preoccupazione del consigliere Morandi, vi è un largo consenso fra gli analisti circa la possibilità di recupero del valore del titolo anche in borsa, titolo che potrebbe tornare ad un valore attorno a 2,485 per azione, quantomeno nel giro di qualche anno. Inoltre, la nota integrativa afferma, sempre testuale, in un'ottica di grande prudenza, tenuto conto di una prevedibile gradualità nel recupero dei valori borsistici, si ritiene opportuno vincolare una parte delle riserve libere quotazione di euro 2 dir, brato la quotazione di euro 2 dir, brato la quotazione di euro 2 dir, brato la quotazione di euro 2,485. La nota integrativa non dice quindi che l'azione di ERA vale 2,485, scusate, adesso. Dice che è ragionevole ritenere che il valore dell'azione tornerà a salire nel giro di qualche anno, le azioni libere invece dovevano essere vendute, per le ragioni che ho detto prima, entro il 2010. Però mi sembrava che questi argomenti fossero già stati spesi più volte anche in questa aula. La domanda del consigliere Vallestrazzi sul tesoretto ERA. È vero che ovviamente l'informazione di stampa legittimava pienamente questa domanda. È anche vero ovviamente che la stampa, ripeto in particolare quella di settore, fa legittimamente il proprio mestiere e non le si può imputare magari talvolta di tagliare questi concetti in maniera un po' approssimativa. Comunque vado ad aprire questa affermazione generica che le sto facendo. L'informazione che lei ha ripreso non è fornita dalla società, ma è frutto di una interpretazione del giornalista rispetto ad un'analisi predisposta da un analista terzo, che come altri analisti elabora le proprie valutazioni e conclusioni in piena libertà. Nel merito pare però evidente, pur non conoscendo lo studio citato nell'articolo, che il riferimento dell'articolista va ad una disponibilità in termini di capacità di investimento dell'azienda, peraltro già rappresentata nel piano industriale e non già ad una presunta eccedenza di cassa disponibile. Per intenderci, Vallestrazzi, chi può spendere non è solamente chi ha riserve o somme disponibili all'interno del proprio fortiere, ma è anche chi ha capacità di rivolgersi alle banche, cioè a merito creditizio, sufficiente per poter investire una certa somma. Ovviamente questo va valutato con criteri tecnici molto rigorosi e il modo col quale un'azienda poi va a trovare le somme necessarie appartiene alle normali procedure dell'accesso al credito. Come rappresentato da ERA durante la presentazione del piano industriale 2010-2014, agli investitori e ai soci, nell'ambito dei diversi incontri tenuti in questi ultimi tre mesi, e anche questi sono disponibili sul sito della società, l'obiettivo è quello di raggiungere l'equilibrio dei flussi economici a livello operativo nel 2010, ossia equilibrio tra reddito e investimenti da una parte e posizione finanziaria da quell'altra. Da queste proiezioni, tuttora assolutamente attuali, anche dopo l'emissione del prestito obbligazionario, emerge che la società avrà bisogno di risorse finanziarie nell'ordine di 100-150 milioni di euro nel corso dei prossimi 2-3 anni. In questo contesto l'emissione del prestito obbligazionario risponde all'opportunità di garantire queste risorse aggiuntive in una prospettiva di rafforzamento patrimoniale a termine e al tempo stesso assicurare la maggiore flessibilità finanziaria per la realizzazione degli investimenti delineati e eventuali operazioni di sviluppo. In sostanza, per dirlo in sintesi fuori dal linguaggio tecnico, una operazione di aumento di capitale, soprattutto con la procedura che è stata utilizzata, che è quella delle obbligazioni convertibili in azioni, consente in una società delle dimensioni di ERA di avere il duplice vantaggio di avere immediatamente una massa finanziaria disponibile e di retribuire questo capitale con un controvalore che dal punto di vista quantitativo è assolutamente competitivo rispetto a quello del normale accesso al credito, con la conseguenza ovviamente che per uscire di metafora, quando il prestito obbligazionario sarà convertibile, darai a questi soci una parte del capitale della società espresso dalle azioni in funzione, diciamo, dell'investimento che hanno effettuato. Naturalmente sarà ben diversa la natura di questo, diciamo, di questa obbligazione, perché fino a che siamo in presenza di una obbligazione è un capitale speculativo, dal momento in cui l'obbligazione viene convertita in azione diventa un capitale di rischio e quindi si spiega anche quello che pure era stato evidenziato alcuni tempi fa in occasione di un'altra interrogazione, e cioè che nei confronti di un capitale di rischio che quindi può perdere valore nella sua parte, diciamo, di base rappresentata dal capitale, è evidente che l'interesse tende a essere tendenzialmente superiore. Io spero di avere risposto a tutto. Naturalmente, in una cosa così complicata, se mi è sfuggito qualcosa e qualcuno mi vuole segnalare qualche altro profilo che magari era nelle pieghe delle interrogazioni, sono qui per rispondere.
Allora, c'è anche molto brusio, quindi per piacere.